insieme stiamo
percorrendo insieme come, come Chiesa il testo dell'Epistola di Paolo ai Romani e seguiamo passo dopo passo tutte le parole scritte dall'Apostolo in questa famosa epistola che diciamo è l'Epistola ai Romani. Mi rendo conto del gran caldo, pertanto chiedo pazienza ancora per qualche minuto e intanto avviciniamoci al testo, l'Epistola di Paolo al capitolo 4, leggiamo questo testo, l'Epistola di Paolo ai Romani, capitolo 4, dal versetto numero 1 al versetto numero 8. Che cosa diremo dunque in merito a ciò che il nostro padre Abramo ha ottenuto secondo la carne? Perché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli ha di che gloriarsi. Egli invece, davanti a Dio, non ha nulla di che gloriarsi. Infatti, che dice la Scrittura? Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. Ora colui che opera, la ricompensa non è considerata come grazia, ma come debito. Invece colui che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata come giustizia. Davide stesso proclama la beatitudine dell'uomo a cui Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo: beati coloro le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo a cui il Signore non imputerà il peccato. Ecco, fin qui la lettura di questo testo. Avanziamo di un altro capitolo e qui l'Apostolo giunge ad un altro dunque. E con questo iniziale interrogativo del capitolo 4 vuole attirare l'attenzione non soltanto dei suoi, diciamo, corregionari oppure amici, ecco, ma anche tutta quanta la Chiesa su quanto sta argomentando. Però prima di andare avanti desidero leggere, ecco, un altro testo che abbiamo in Isaia al capitolo 51. L'Apostolo in qualche modo si pone nella stessa scia del profeta Isaia. Isaia capitolo 51, versetto 1 e versetto 2. Isaia 51, 1 e 2. È il profeta Isaia che sta scrivendo, ci troviamo qui intorno al 700 circa avanti Cristo e grosso modo 800 anni, 900 anni, ecco, dopo Abramo. E il profeta Isaia pronuncia queste parole: ascoltatemi voi che perseguite la giustizia e cercate l'Eterno. Guardate alla roccia da cui siete stati tagliati e alla buca della cava da cui siete stati cavati. Guardate ad Abramo, vostro padre, e a Sara che vi ha partorito, perché io chiamai quando era solo, lo benedissi e lo moltiplicai. Come il profeta Isaia che attira l'attenzione del popolo al quale sta rivolgendo la parola del Signore, fa la stessa cosa anche l'apostolo Paolo. Paolo attira gli sguardi, attira l'attenzione su quanto è accaduto nell'Antico Testamento. Proprio come il profeta Isaia, quest'oggi rinnova nel suo dire a ciascuno di noi: ecco, guardate, osservate attentamente, e oltre a guardare e osservare attentamente ciò che è accaduto anticamente, ciò che è accaduto nel passato, osservate, ma anche poi praticate voi che state alla ricerca della giustizia. Ora, credo che nella società, diciamo, odierna, nella società contemporanea, ci sono molti impedimenti, diciamo, culturali, ce ne sono tanti, ma ho scelto uno in modo particolare, un impedimento, diciamo, piuttosto consistente, è quello di dare una esagerata e una grande importanza alla novità, al nuovo. Dare la tendenza, per esempio, tendenza all'importanza del nuovo, della novità, a dispetto di ciò che è antico, di ciò che è nel passato, di ciò che è accaduto anni fa. Invece notate qui come sia il profeta Isaia che l'apostolo Paolo, no, attira l'attenzione su ciò che è accaduto, diciamo, in precedenza. Quindi che questo impedimento deve essere oggi superato. Non si tratta di dare tanta importanza alla novità, al nuovo di oggi, diciamo, e quant'altro, e disprezzando ciò che è del passato. L'apostolo Paolo fa, diciamo, proprio il contrario, e gli attinge dei precedenti dell'Antico Testamento. Ora, volendo dare anche un riassunto a ciò che è stato detto in precedenza, al capitolo 3, diciamo dal versetto 21 al 31, l'apostolo si è soffermato dicendo che tutti gli uomini, giudei e non giudei, sono colpevoli davanti a Dio. Ma per l'opera compiuta dal Signore Gesù Cristo, un'opera perfetta compiuta dal Signore Gesù Cristo, il Dio dichiara giusti, costituisce giusti senza l'osservanza della legge, senza le opere della legge, tutti coloro che credono in Gesù Cristo come figlio di Dio, come colui che è stato dato per la remissione dei nostri peccati. Infatti Gesù, per il suo sacrificio, ha placato l'ira di Dio, ha soddisfatto pienamente la giustizia di Dio, quell'ira di Dio che gravava e che grava ancora sul peccatore distante, separato e in lotta contro Dio. Dio dunque rimane giusto anche se la sua scelta è quella di perdonare il peccatore sulla base della grazia per la sola fede, giusto, giustificante tutti coloro che ripongono la fede in Gesù. Questo è dal versetto 21 al versetto 26. Ai giudei dunque è tolto ogni vanto, quello dell'osservanza della legge attraverso la quale raggiungere la salvezza, e così Dio rimane Dio sia dei non giudei e Dio anche dei giudei, cioè di tutti i gentili che credono nel Signore Gesù Cristo. Ora torniamo un po' al nostro testo, e qui l'apostolo, ecco, con il dunque dice: allora, qual è il dunque? Qual è, diciamo, la conclusione di tutto questo? Prendiamo un esempio dell'Antico Testamento. E quindi prende dei precedenti accaduti nell'Antico Testamento. Com'era la giustificazione per sola fede dell'Antico Testamento? E prende due patriarchi che erano molto, molto importanti. Il primo è il patriarca Abramo. e il secondo è il patriarca Davide. Il primo, diciamo, considerato anche nella tradizione rabbinica, nella tradizione giudaica, poi il padre, ecco, il padre, diciamo, di tutta la nazione giudaica, ma era considerato anche importante per la sua pietà, diciamo, per la sua obbedienza, per il fatto che egli credesse nel Signore il Dio che lo aveva chiamato, e che questa sua fede, ecco, gli è messa in conto di giustizia. E l'apostolo Paolo, come aveva fatto all'inizio dell'epistola che va a prendere nel, diciamo, nella profezia di Abacus il giusto di grazia e fede, ora prende dal Genesi, dal primo libro della Bibbia, ecco, un altro testo, un piccolo testo, cioè che Abramo, è detto, credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia per la sola fede. Abramo, che era considerato molto importante e famoso, Abramo, che possiamo anche suddividere qui la sua biografia e la sua vita in Abramo primo e in Abramo secondo. Abramo primo, che non ha, diciamo, l'H e l'A che separa queste parole, no? Secondo nome, e poi Abramo secondo. Abramo primo, che viveva a Ur dei Caldei, in una società idolatrica, una società dove non conosceva l'unico vero Dio, in una società dove Abramo, ecco, viveva la sua vita di ogni giorno, ma ignorando e, diciamo, non conoscendo l'unico vero Dio. E poi ad un certo momento, ecco, Abramo conosce l'unico vero Dio e diventa il primo vero adoratore di Dio. Ecco, se volete un po' avere tutta davanti la storia di Abramo, basta leggere dal capitolo 11 al capitolo 25, diciamo, del libro del Genesi. Quindi Abramo, dice qui l'apostolo Paolo, ha creduto in Dio e questo gli è stato messo in conto di giustizia. Cioè, lui è stato costituito da giusto per la semplice fede che aveva dato alla parola che lo stesso Dio gli aveva annunciato. E questo mi pare molto, molto importante, quello che l'apostolo Paolo sta dicendo, perché già nell'Antico Testamento, nell'Antico Patto, tanti anni prima, molti secoli prima, ancor prima della legge mosaica, ancor prima della stessa circoncisione a cui fu sottoposto Abramo, ecco, il Dio lo ha costituito giusto sulla base della semplice fede. Difatti qui il testo dove l'apostolo prende il Genesi capitolo 17 versetto 6 sottolinea questa parola credere, che vuol dire fede. Difatti qualche altra versione porta un'altra frase, è detto proprio precisamente che Abramo mise fede nella parola che Dio gli aveva rivelato. Egli credette, questo gli fu messo in conto di giustizia, egli fu costituito giusto. E poi, giustamente, la sua vita, la vita di Abramo continua, diciamo, con Dio. Questa è, diciamo, la giustizia di Abramo, tanto a quello che l'apostolo Paolo qui vuole sottolineare. Nella seconda parte dei versetti che abbiamo letto, da 1 a 8, l'apostolo chiama in causa un altro patriarca, che è quello, diciamo, del re Davide. Davide, che ebbe un'esperienza piuttosto drammatica, lui che descrive nel Salmo 32, ecco, la sua esperienza di peccatore. Egli pecca contro Dio e il suo peccato poi è stato, diciamo, perdonato. ma tra il primo patriarca Abramo, che è l'apostolo, diciamo, sul quale si sofferma per spiegare come è accaduto che quest'uomo è stato dichiarato, costituito giusto da Dio, e poi ancora il patriarca Davide, l'apostolo mette in mezzo a questi due patriarchi una bellissima illustrazione, che è in contrasto, cioè la contabilità divina che fa appunti con la contabilità umana. Cioè il Dio segue uno schema, Dio segue un suo modo di relazionarsi all'uomo attraverso la sua grazia e attraverso la sua libertà sovrana di benedire l'uomo non sulla base della contabilità umana, ma sulla base della sua contabilità. Ecco, e lui prende a illustrare questo concetto colui che lavora e colui che non lavora, il lavoratore che opera, che fa fatica, che mette in campo tutte le sue energie, le sue forze e fa delle ore di lavoro. È chiaro che questo lavoratore dopo ha diritto di riscuotere la equa e giusta paga. Oggi è così, ecco, se uno lavora 3, 4, 5 ore al giorno è giusto che il suo lavoro sia retribuito e sia retribuito equamente, ciò che è stabilito dalla legge, ciò che è stabilito dai sindacati. È un contratto sociale questo, legittimo e giusto, che è anche onorato da Dio. La parola stessa, non parla male, non mette il lavoro dell'uomo come un qualcosa di negativo, un qualcosa da disprezzare, anzi fa parte proprio del mandato creazionale di Dio, cioè che Dio ha creato l'uomo non soltanto per pensare, ma anche per lavorare, e nel lavoro che compie, ecco, l'uomo mette in pratica la volontà di Dio, il motivo per il quale Dio ha creato l'uomo fra tanti altri motivi. Ma se questo sistema di scambio tra gli uomini è vero ed è legittimo ed è corretto tra noi umani, questo invece, questo sistema di scambio in Dio non è così. Il Dio sceglie un'altra strada. Egli, il Signore, sceglie la strada della grazia, del dono. Difatti qui mette in contrasto ciò che è dovuto, ciò che merito e ciò che invece è frutto della grazia di Dio. Dono di Dio, generoso, abbondante, e ciò che invece uno merita, ciò che uno ha fatto, uno che ha lavorato, uno che io merito questo perché ho fatto delle cose. Questo un po' è il ragionamento oggi di tanti, quelli che vogliono osservare, mettere in pratica un modello di giustizia, fare del bene per conquistarsi il favore di Dio. Per dire, io devo conquistare, devo attirare lo sguardo di Dio perché ho fatto questo, perché ho dato questo, perché faccio delle opere di beneficenza, perché vado a messa e allora seguo scrupolosamente l'osservante della Chiesa. Io non ho mai ammazzato, non ho mai ucciso nessuno, io ho sempre praticato ciò che è giusto, ciò che è virtuoso. In questo caso Dio in qualche modo deve darmi ciò che io veramente mi sono conquistato e mi sono guadagnato, mentre nella contabilità di Dio, nell'ufficio di ragioneria di Dio, il Dio la pensa completamente proprio al lato opposto, diametralmente opposto. Non è sulla base dei meriti, non è sulla base dell'osservanza della legge, non è sulla base della circoncisione, perché Abramo tutto questo non conosceva la legge mosaica, perché è venuto molto tempo prima, è venuto molti secoli prima di Mosè. Lo stesso Abramo è stato circonciso dopo che il Signore lo chiamò fuori da quella società pagana dove lui non conosceva l'unico vero Dio. Egli dunque ha creduto, egli ha messo, diciamo, tutta la sua fede, tutta la sua volontà e tutta la sua riflessione sulla parola che Dio gli aveva rivolto. Dio gli rivolge la chiamata perché Dio è predicatore e anche colui che chiama a salvezza. E il primo predicatore di Abramo è stato proprio il Signore al quale egli si è rivelato. E dopo è diventato un predicatore di giustizia, lo stesso Abramo è diventato anche missionario nel portare la parola di Dio nel suo lungo peregrinare, eccetera, eccetera, fino a diventare il grande padre di una moltitudine di nazioni e, diciamo, e tutto quanto. Ora qui, ecco, abbiamo il piano di Dio, lo schema di Dio. Colui che non soltanto non lavora, egli fa grazia, ma anche colui che lavora, ma lavora in modo empio, in modo peccaminoso, in modo, diciamo, cattivo, mettendo in pratica, mettendo in mostra, diciamo, esprimendo tutta la sua peccaminosità, il suo peccato, l'empio, dice qui l'Apostolo Paolo, anche nei suoi confronti il Dio mostra grazia, grande favore, diciamo, e grande beneficenza. Ecco, questo è quello che accade, purché, dice l'Apostolo Paolo, ci sia qui la fede. E, diciamo, in qualche modo l'Abramo, dietro la rivelazione della parola di Dio, ecco, quando va a fare un po' l'estratto conto della sua vita spirituale, egli si rende conto quanto debito ha nei confronti di Dio. Il suo conto è in rosso. Avete, penso che, diciamo, è un po' una regola, è un fatto regolare che riceviate a casa l'estratto conto, se avete un conto in banca. Ecco, a me arriva ogni 3 mesi l'estratto conto, quello che sono le entrate, quelle che sono le uscite e tutto quanto, e quindi in banca si fanno i calcoli, si fanno i conti. È accaduto anche che qualche volta si va sotto, no? Si dice che sono in rosso, il conto è andato giù e io mi trovo nei confronti della banca in grande difficoltà. Perché? Perché sono sotto, dice, sotto, sono in rosso. Abramo, di fronte alla parola di Dio e di fronte alla giustizia di Dio, lui che ricercava la giustizia, come dice il profeta Isaia, voi che cercate la giustizia, ecco, voi che siete alla ricerca del bene, alla ricerca di ciò che è giusto nella vostra vita, alla ricerca, diciamo, del vostro appagamento e la realizzazione della vostra vita nel senso giusto e nel senso che possa veramente soddisfare anche Dio, allora guardate Abramo, non soltanto quello che ha detto, ma quello che ha fatto. E cosa ha fatto Abramo? Questo è il profeta Isaia che dice a quella generazione. E da eco al profeta Isaia l'Apostolo Paolo, ecco, lo dice anche ai suoi contemporanei, alla Chiesa, alla società di quel tempo. E noi, seguendo i passi dell'Apostolo Paolo, rileggiamo e sentiamo le stesse sue indicazioni e il suo stesso cartello indicatore. Guardate ad Abramo, colui che è stato, ecco, l'amico di Dio, il mio amico, dice il profeta Isaia. Per 3 volte in tutta la Sacra Scrittura è chiamato Abramo l'amico di Dio. Ma prima che diventasse amico di Dio, Abramo era nemico di Dio. E nel momento in cui Dio, nella sua piena grazia, nella sua piena, diciamo, suo pieno amore, nella sua piena misericordia, si è rivelato ad Abramo, facendo questo bellissimo dono ad Abramo, quello di rivelare se stesso ad Abramo, di rivelare la sua giustizia, Abramo che cosa ha fatto? Si è confrontato con Dio, si è confrontato con la sua santità, si è confrontato con il suo amore e ha scoperto nel suo estratto conto spirituale che è molto sotto degli abissi, proprio completamente il rosso di fronte alla giustizia di Dio. Egli si rende conto che il suo operato, il suo modo di pensare, la sua vita, che era tutta quanta improntata di idolatria, Ur dei Caldei, oggi ce ne sono tanti di idoli dove gli uomini, diciamo tutti quanti noi, corriamo dietro, ecco che egli si rende conto del suo pieno fallimento. E che cosa fa? Egli crede, si convince, vede che la sua vita sulla base delle opere non può competere con la giustizia di Dio. E Dio, sulla base di questa sola fede, che egli crede fermamente in lui, che cosa fa Dio? Gli manda un bonifico. È capitato, no? Pensa a voi, quando andate a controllare, ma come? Ieri ero in rosso, ero sotto di parecchi migliaia di euro, forse di milioni di euro, e oggi non è più rosso. Ma che cosa è successo? Cosa è successo? Si è andata alla banca e dice: no, solo per fede, così solo per quale fede ci vogliono. Dio ha fatto la stessa cosa con Abramo. Abramo ha creduto nell'amore di Dio, ha creduto in Dio, dice qui l'Apostolo Paolo, ed è stato messo in conto di giustizia. Questo è il conto, dice tu, il conto di Abramo. E Abramo, quando vede l'estratto conto, nel senso spirituale, certamente sto usando questa illustrazione, egli si rende conto che c'è stato un bonifico. Qual è questo bonifico? È il bonifico di Dio. Egli dunque è stato annullato, vanificato, è stato completamente cancellato il suo grande debito, diciamo, nella sua condizione di peccato, e si vede sul suo conto la giustizia di Dio. E notate che qui c'è un particolare veramente molto, molto, molto forte e interessante. Non si tratta di un pizzico della giustizia di Dio. Non si tratta soltanto di una piccola parte, no? Di un 10% della giustizia di Dio, ma tutta quanta la giustizia di Dio, Dio, diciamo, nella sua pienezza, lui giusto, che viene dato ad Abramo. Quindi noi possiamo dare una definizione di questa grazia di Dio dicendo che è il dono di Dio. Dono di Dio che è dato in libero possesso senza, diciamo, pretendere nulla in cambio ad Abramo. Questo è quello che vuole sottolineare qui, diciamo, l'Apostolo Paolo. E quando parla ancora di fede, perché qui abbiamo anche un piccolo triangolo, abbiamo fede, grazia e giustizia. Giustizia, conseguenza della grazia di Dio mediante la fede, è un altro triangolo in opposizione, e il lavoratore è colui che, diciamo, mette in campo le sue risorse, il suo lavoro, le sue fatiche, uguale la retribuzione, diciamo, e quindi poi anche il suo pagamento e la sua giustizia. Volendo spendere ancora qualche parola sulla seconda parte dei versetti che abbiamo letto, abbiamo il secondo patriarca. Il patriarca, diciamo, Davide. E qui possiamo, diciamo, dare un piccolo titolo a questa seconda parte degli otto versetti, dal versetto 6 al versetto numero 8, lo possiamo intitolare la benedizione della giustificazione. Se nella prima parte l'Apostolo, spende delle parole sui precedenti della giustificazione per fede nell'Antico Testamento, nell'Antico Patto, nell'Antichità, poi passa a delle illustrazioni e poi passa anche alla benedizione della giustificazione. nei salmi come nelle beatitudini, diciamo, sul monte, quelle dette dal Signore Gesù Cristo, il Signore non soltanto concede il perdono sulla base della sua grazia, ma anche, diciamo, sulla sola fede, attraverso la sola fede, il Signore dà anche una particolare benedizione a quello che egli sta per fare nella vita di quest'uomo. E il Salmo 32, dove l'Apostolo prende i primi due versetti, vuole proprio spiegare questo. Infatti è ripetuto per due volte: beato, beato l'uomo a cui il peccato è stato perdonato, è stato, diciamo, condonato. Il Signore lo ha cancellato, il Signore lo ha tolto, il Signore l'ha portato via. E qui c'è appunto questa beatitudine. L'uomo perdonato si accorge di avere nella sua vita una ricchezza di inestimabile valore, che non è, diciamo, quello di aver conseguito un piano perfetto nella realizzazione dei suoi progetti. Non è tanto quella la soddisfazione di aver fatto delle cose, oppure aver ricevuto dei regali. Molti, per esempio, che giocano alla lotteria e vincono parecchi milioni, ecco che esprimono tutta quanta la loro gioia e tutta quanta la loro euforia. Il concetto di beatitudine qui è un pochino diverso da questo. Non si tratta qui di una grande euforia, ma si tratta di una benedizione particolare da parte di Dio. Non soltanto nel vedersi perdonato e condonato tutti i suoi peccati, ma nel vedersi anche amico di Dio, e cioè entrare in una nuova relazione con Dio, entrare in un rapporto completamente nuovo e personale con Dio. E tutta la sua vita è riempita di Dio, tutta la sua vita è riempita della particolare benedizione di Dio, sia nel presente sia, diciamo, nel futuro. Credo che qui bisogna, diciamo, considerare il tutto. Mentre Abramo viene dalla incirconcisione alla circoncisione, la incirconcisione nel senso spirituale, vale a dire in una situazione, in una condizione di peccato davanti a Dio, e poi è passato attraverso la conversione e la fede a Dio, quindi la circoncisione in senso spirituale, Davide invece no. Davide non ha mai conosciuto la incirconcisione, cioè quella nel senso fisico. Egli ha conosciuto la circoncisione perché è un figlio di Abramo, egli ha conosciuto e conosce anche la legge mosaica, la legge che il Signore aveva dato a Mosè, ma nello stesso tempo Davide si rende conto di aver peccato e di essere peccatore e poi anche un peccatore perdonato. Volendo concludere, concludo con due elementi. Il primo elemento che abbiamo sia per quanto riguarda Abramo, per quanto riguarda, diciamo, Davide, è che in Abramo noi abbiamo ipso facto l'ubbidienza della fede. Allora, se leggiamo il versetto, diciamo, dove Paolo parte per sviluppare, elaborare e sviscerare tutta la sua argomentazione sulla giustificazione per sola fede, diciamo, nell'Antico Testamento, cosa dice qui l'Apostolo Paolo? Egli attinge pienamente dal Genesi, proprio così come è scritto nel Genesi. Abramo credette. Quanto tempo è passato dalla parola ricevuta dal Signore e il credere? Non è passato tanto, vero? Se leggiamo altri testi in Genesi, è detto che Abramo, avendo udito la parola del Signore, si svegliò di buon'ora al mattino e mise in pratica la parola di Dio. Genesi 26:5. E quanto tempo deve passare dall'ascolto della parola di Dio, il Dio che si rivela attraverso la predicazione, attraverso la sua parola, e rivela la tua condizione di peccato e il tuo bisogno grande, estremo, urgente di Dio e del perdono di Dio dei tuoi peccati e della presenza del Signore Gesù Cristo nella tua vita? Ecco perché l'autore alla lettera agli ebrei, quando parla anche di Abramo, al capitolo 11 e in altri, dice oggi, è ripetuto, quante volte è ripetuto oggi? Quasi, diciamo, quasi fosse a stancarsi, no? Colui che predica...
anche quando Gesù viene in Oriente, dicevo alle donne, oggi si
parla. Ecco, esatto. Vedete come, grazie Salvatore, vedete come la parola del Signore sottolinea questo. Nel momento in cui Abramo riceve la parola di Dio, da Dio stesso, il primo predicatore che lo evangelizza, che gli annuncia la sua parola, i suoi progetti per la sua vita e tutto quanto, Abramo cosa fa? Dice, ma sì, forse è vero, è giusto, però dato che questo non è una novità, non è un qualcosa di nuovo, bisogna aspettare e vedere se più o meno funziona, perché oggi si ragiona così, tra i ragazzi si ragiona così. Quando c'è un qualcosa non si dice ma è vero, è la verità, è veramente giusto, è fondato, no, dice qua funziona, perché se non funziona non vale la pena. Abramo dunque mise in pratica la fede, ma questa fede non è credulità, non è creduloneria, non è un fantasticare, non è un vagare nei sogni, un vagare nelle visioni. È una fede ragionata, è una fede pensata, è una fede riflettuta. Abramo riflette, pensa, comprende il contenuto di ciò che Dio gli ha rivelato, di ciò che Dio gli ha detto. E Abramo, senza opporre nessuna resistenza, crede fermamente e crede ragionando e crede con tutta la sua vita e con tutte le sue forze. Non so se è il tuo caso quest'oggi. Chissà quante volte stai rimandando, no? La salvezza di oggi a domani, dopodomani, domani e dopodomani, domani ancora. Questo è quello che ci viene dal patriarca Abramo. Ecco perché la parola dice guardate Abramo, osservate Abramo. Oggi si è udita la parola di Dio, oggi stesso, in questo momento. Bisogna aprire il cuore alla sua verità, aprire il cuore al suo amore, alla sua grazia, visto che la sua grazia è abbondante, è generosa, perché egli prende tutta quanta la sua giustizia e se la dona, se la regala per la sola fede. E certo questo non è costato tanto a Dio ed è costato il prezzo dell'unico suo figlio che gli ha dato alla croce per i nostri peccati. Un secondo particolare, e poi concludo, la fede che è un'ubbidienza pratica, concreta di Abramo è una fede personale, Non per nulla sia il profeta Isaia, quando dice guardate ad Abramo, porta la seconda versione del nome di Abramo, non Abramo ma Abramo, e anche l'apostolo Paolo usa questa seconda versione del nome di Abramo. Egli lo chiama Abramo, come abbiamo letto al capitolo 4. E poi parla anche di Sara. Allora questo fa capire come la fede è personale. Davide non poteva dire, dato che Abramo ha creduto e questo suo credere, questa sua fede si tramanda e vale anche per me. No, la fede è una questione certamente personale. Questo lo afferma anche, il Signore Gesù quando incontra il dottor Nicodemo. Tu devi nascere, non altri. Non un parente, non il tuo padre, non tua madre, non il vicino di casa, non il tuo collega di lavoro. La fede è personale, sei tu che devi rispondere, perché il Dio chiama quest'uomo con il suo nome Abramo, il Dio chiama te con il tuo giusto nome, con tutta la tua vita, con tutto il tuo peso, con tutta la tua, diciamo, la tua esperienza a ravvedimento. Non so allora quest'oggi qual è la tua risposta, qual è la tua, diciamo, la tua posizione, che cosa pensi di fare, cosa pensi di decidere, se come Abramo che immediatamente credette e il Signore calcolò questo sulla base dei suoi calcoli divini come giustizia. Quest'uomo non è più sotto in rosso, ma davanti a me è un uomo pienamente appagato, è un uomo giusto con il quale io desidero camminare per tutta la sua vita ed essergli l'amico intimo. Amen.